Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Siamo nel 1348. I pontefici purtroppo risiedono ancora in Avignone ed è Papa Clemente VI, che era stato monaco benedettino e guardasigilli del Regno di Francia. L'Italia, l'Europa, sono devastate da un terribile morbo, la peste nera, che miete vittime a decine di migliaia. Gli uomini cadono come mosche. Non c'è speranza di salvezza perché la medicina del tempo è impotente contro tale flagello. La Chiesa aiuta come può tutti gli infermi e coloro che fuggono dalla città sperando di evitare la peste. I nobili fiorentini si rifugiano nelle ville. Con loro è il primo grande prosatore italiano, Giovanni Boccaccio, che nella prima giornata del suo Decamerone racconta così la peste a Firenze.
Dico dunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio, al numero pervenuti di 1348, quando nell'egregia città di Firenze, oltre ad ogni altra italica nobilissima, pervenne la mortifera pestilenza, la quale o per operazioni dei corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle di innumerabile quantità di viventi avendo private, senza ristare d'un luogo in un altro continuandosi, inverso l'Occidente miserabilmente s'era ampliata. Che si può dire, lasciando stare il contado e alla città ritornando, se non che tante tal fu la crudeltà del cielo, e forse in parte quella degli uomini, che infra il marzo e il prossimo luglio vegnente, tra per la forza della pestifera infermità e per l'esser molti infermi mal serviti o abbandonati nei loro bisogni, per la paura che aveano i sani, oltre a 100.000 creature umane si crede, per certo, dentro alle mura della città di Firenze, essere stati di vita tolti, che forse, anzi l'accidente mortifero, non si sarebbe estimato tanti averne dentro avuti. Oh, quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili abituri, per addietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al meno mofante, rimaser vuoti. Oh, quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza successor debito rimanere. Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno, Ippocrate o Esculapio avviano giudicati sanissimi, la mattina desinarono color parenti, compagni ed amici, che poi la sera vegnente appresso nell'altro mondo cenaron con i loro passati.
Poi il flagello si attenua, ma ha spazzato un terzo della popolazione d'Europa. Un gruppo di pellegrini romani va ad Avignone.
Santo Padre, accorda il giubileo per l'anno 1350 perché tutti i credenti possano mondarsi dei peccati.
Clemente VI accoglie la supplica e stabilisce che gli anni giubilari abbiano luogo ogni cinquantennio. Da tutta Europa è allora un accorrere di pellegrini alle basiliche di Roma. Sulle strade d'Italia si snodano lunghissime processioni di romei che cantano e pregano. C'è ressa alle porte cittadine lungo le mura. Tra la folla un re, Lodovico d'Ungheria, e Brigida di Svezia e sua figlia Caterina, che saranno poi sante, e c'è anche un grande poeta, Francesco Petrarca. Dopo aver pregato nelle basiliche, Petrarca vaga per Roma. i suoi occhi sono pieni di lacrime alla vista dei monumenti ridotti a macerie, ricoperte d'erbacce, nidi di topi e pipistrelli. E in ogni strada, in ogni ora, scoppiano furibonde battaglie tra i partigiani dei Colonna e degli Orsini, le due famiglie gentilizie che si contendono il predominio del Lazio. Come Petrarca, un altro uomo si attarda spesso fra i ruderi dell'urbe. È il figlio di un taverniere e di una acquaiola, ma ha studiato con amore i classici latini e sogna una Roma di nuovo grande e potente, faro di fede e di saggezza. Quel giovane dagli occhi ardenti, che sa incantare quando parla popolani e signori, si chiama Cola di Rienzo. A lui Petrarca indirizzerà lettere ed esortazioni colme di fiducia e speranza.
Tu hai fatto in modo, lo confesso, che spesso in questo tempo io ripetessi con gioia quel detto dell'africano riferito a Cicerone. Cos'è questo così grande e dolce suono che mi riempie le orecchie? E che altro poteva dirsi di più conveniente allo splendore del tuo nome, a così lieti e frequenti annunzi delle tue gesta? Quanto io l'abbia fatto volentieri è dimostrato da quella mia esortazione a te indirizzata, piena di incitamenti e di lodi. Guardati, te ne supplico, dal deturpare con le tue stesse mani la bella faccia della tua fama.
Un'associazione di Roma che ha preso il nome dei 13 buoni uomini vuole Cola di Rienzo ambasciatore ad Avignone.
Cola, va tu. Tu puoi rappresentarci degnamente. Gettati ai piedi del Papa, invitalo. Oh, supplicalo di tornare a Roma. Tu soffri come noi per questa città lacerata dall'odio e distrutta dalla miseria. Solo il Papa può risollevarla.
Cola accetta l'incarico con entusiasmo e si affretta a raggiungere Avignone. Qui si incontra prima con Petrarca. Li unisce un sentimento comune, la tristezza di sapere Roma in sfacelo. «Che avviene nell'urbe, Cola?» chiede con ansia il poeta. Violenze, assassini e furti, messer Francesco. I rioni sono presi d'assalto da vere bande armate. Davanti a Papa Clemente VI, Cola di Rienzo ripete la terribile descrizione.
A Roma, Santo Padre, i servi delle famiglie patrizie svaligiano i pellegrini. Ahimè, presto i romei non verranno più a pregare nelle venerate basiliche. Roma sta morendo.
Clemente VI spera che quel giovane appassionato possa sanare in qualche modo la situazione dell'urbe e nomina Cola notaio della Camera Urbana. Tornato a Roma, Cola di Rienzo passa all'azione arringando il popolo perché si svincoli dalla prepotenza dei patrizi. Cola grida alla folla adunata.
Riviva la Repubblica Romana! Io prometto di dare la vita per amore del Papa e per voi.
Entusiasti romani eleggono Cola a capo dei rettori democratici, assumerà poi il titolo di tribuno. I patrizi frattanto hanno lasciato la città e forse hanno paura. Cola di Rienzo vuole riordinare lo Stato romano e formarvi una milizia popolare, mentre invita i signori d'Italia ad eleggere un imperatore italiano fedele al pontefice. Poi, quasi all'improvviso, nella sua mente sembra spezzarsi qualcosa. Cola si abbandona ad assurde stranezze. Il popolo insorge e Cola fugge. È arrestato a Praga e portato ad Avignone in catene sotto l'accusa di eresia. Ignora che Clemente VI stia morendo. Dell'arresto di Cola scrive Petrarca al priore della chiesa fiorentina dei Santi Apostoli.
Entrò nella curia umile e spregevole colui che i malvagi di tutto il mondo riempì di tremore e di spavento e i buoni di lieta speranza e aspettazione. L'infelice che un tempo procedeva accompagnato da tutto il popolo romano e dai primi cittadini della città d'Italia camminava ora avendo ai fianchi due sgherri tra una plebaglia avida di vedere la faccia di quegli il cui nome era stato poco fa così illustre. Era egli mandato dal re di Roma al pontefice di Roma. Appena dunque fu giunto, subito il sommo pontefice affidò la sua causa a tre cardinali ai quali fu imposto: vedano di qual genere di supplizio sia degno colui che volle far libera la Repubblica. Oh tempi, oh costumi, non mi stancherò mai di ripetere. Egli è senza dubbio degno di ogni supplizio, perché quel che volle non lo volle con tutte le sue forze, come avrebbe dovuto e come richiedevano le circostanze, e invece, dopo essersi impegnato a difendere la libertà, si lasciò sfuggire armati i nemici della libertà, proprio quando avrebbe potuto tutti insieme soggiogarli. Magnifica occasione che la fortuna non aveva mai concesso ad alcun signore.
Il pontefice Innocenzo VI, succeduto a Clemente VI, mette ancora alla prova Cola di Rienzo, assolvendolo dall'accusa di eresia e facendolo senatore di Roma, perché fiancheggi le imprese militari del cardinale d'Albornoz, che va riconquistando le terre dello Stato Pontificio arbitrariamente occupate dai ghibellini, città come Spoleto, Ancona e Ravenna. Ma Cola ricade nella follia e viene ucciso nella sommossa. Anni passano, in Germania finalmente un degno sovrano prende il potere e pacifica gli elettori, dettando una legge, la Bolla Aurea, che stabilisce il modo di procedere per la designazione di un imperatore. L'imperatore Carlo IV, però, ha a cuore anche le sorti del papato. Sa che Avignone è stata assalita da feroci bande di briganti, i Ruttuari, e si reca a difenderla. Il nuovo papa, Urbano V, vuole tornare a Roma e riceve Carlo IV con gioia. Però il pontefice è ancora incerto, teme le reazioni del re di Francia e l'ostilità dei cardinali francesi, che gli descrivono a fosche tinte i rischi che correrebbe in Italia, dove solo le armi riescono ad avere ragione della prepotenza dei patrizi, che non intendono restituire alla Santa Sede neppure un palmo dei loro possedimenti.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Trentacinquesima puntata dal testo guida di Attilio Monge, i 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Emilio Cappuccio, Marco Guadagnini, Andrea Tidona, Erasmo Lopresto, Gian Berardino Carlucci. Allestimento in regia, Caterina Fogliaroli.